toccati dalla grazia. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla guarigione profonda. Seconda parte, il mantello.
Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Nel primo appuntamento di questa nostra avventura, in questa storia di guarigione che ci serve per parlare della guarigione interiore, noi abbiamo visto appunto l'avventura di una donna che ha un flusso di sangue da 12 anni che rende vulnerata, ferita la sua femminilità, la sua vita intima, e che ha tentato in tante maniere di guarire spendendo tutti i suoi averi. Parlavamo appunto nella prima trasmissione di queste false soluzioni. I nostri problemi intimi, le nostre ferite, i nostri dolori profondi, noi cerchiamo molto spesso di risolverli con mille medici che questo mondo ci può offrire. È questa l'immagine proprio dell'opera umana che non riesce a toccare fino in fondo la necessità dell'uomo di essere visitato ad un livello che tutta la scienza, tutta la capacità, tutto ciò che siamo non basterà mai. Abbiamo bisogno di qualcosa che vada oltre per poter toccare quel livello profondo. E allora questa donna è così, sta in questa condizione, la condizione in cui tutte le soluzioni si sono rivelate insufficienti. E che succede? Noi passiamo alla seconda parte di questa nostra avventura e vediamo cosa succede dal versetto 27 di questo quinto capitolo del Vangelo di Marco. Udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. Ecco, noi abbiamo un insight dentro la consapevolezza di questa donna. Questa donna ha una convinzione: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, dice, sarò salvata. Come è arrivata a questo tipo di certezza? Una persona, per pensare a una cosa di questo genere, deve aver avuto un qualche movimento interiore, esteriore, qualche cosa è successo perché lei possa avere questa idea. Cioè, sta passando Gesù, c'è tanta folla, ma lei è profondamente convinta che anche solo toccare la veste di Gesù sarà risolutorio. Ma come è arrivata a questa certezza? Ecco, lo dice proprio nelle prime tre parole: udito parlare di Gesù. Ha sentito parlare di Gesù. Allora, noi stiamo parlando del processo della guarigione. Nella prima puntata, per l'appunto, abbiamo visto la malattia. Ora stiamo tutti presi nella logica appunto del guarire. Entriamo in questa dinamica qui. E questa dinamica da che cosa parte? Qual è il punto di partenza di una guarigione profonda dello spirito, della realtà? Una parola udita. L'uomo si salva perché riceve una parola. Noi sappiamo che ciò che cambia tutto l'essere della persona è ciò che nel profondo accoglie come vero. Una parola può salvare una persona. Dice il centurione nel capitolo 8 del Vangelo di Matteo: di soltanto una parola e il mio servo sarà salvo. Noi ripetiamo questa frase nella liturgia eucaristica: ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Una parola, da una parola dipende tutto. Noi siamo esseri logici, noi siamo esseri senzienti, coscienti, portatori di senso. Una parola sbagliata e una vita si può storcere. Uno da bimbo riceve una parola bella, di speranza, e quella diventa il cuore del suo cuore. Per tutta l'esistenza una persona avrà una struttura interiore positiva, costruttiva, perché una bella parola è stata messa nel suo cuore. Molto spesso, quando noi vediamo le persone andare a vuoto e sprecare la vita e ridurre la propria esistenza a una porcheria, noi stiamo molto sul livello, come si diceva nella precedente trasmissione, dei sintomi, ma dobbiamo capire che dietro ci sono dei mali, e dietro questi mali ci sono delle menzogne, delle parole credute vere che in realtà sono parole di morte. Ogni persona si muove per un'intenzione, si muove per un fine, e questo fine è collegato a qualcosa che crede profondamente. Guarire è sempre un processo che parte dalla origine dei mali. L'origine del male spirituale dell'uomo è aver accolto qualcosa di non vitale, di non salvifico. Questa donna ha udito parlare di Gesù. Queste due paroline, ripetiamo, sono il fulcro un pochino di tutto questo testo, perché è qui che lei innesca la sua dinamica di salvezza. Cosa ha sentito questa donna? Noi potremmo pensare assolutamente a livello proprio della ricezione di questo testo, di quando questo testo viene compilato, viene accolto come testo liturgico della Chiesa, diventa Vangelo. C'è un popolo di cristiani che sta annunziando Gesù, che permette alle persone di udir parlare di Gesù. Chiaro che si può parlare in tante maniere. Una delle forme più belle di parlare di Gesù è incarnarlo. Si parla anche senza parole, diciamo così. Si parla anche attraverso il fatto di incarnare, rendere presente, ma fondamentalmente noi sappiamo che l'annunzio esplicito di Gesù è il veicolo fondamentale, per cui le persone non è che ricevono un'informazione, ricevono la via della salvezza. Il regno dei cieli è come un granellino di senape che è piccolo piccolo, ma poi diventa una pianta grande. È un seme che, se accolto, dà il frutto, ove il 100, ove il 60, ove il 30 per uno. Il problema è che l'uomo si salva accogliendo una parola, perché si danna anche accogliendo una parola. Se noi andiamo a vedere la storia di Genesi 3, dove contempliamo il disastro umano, vediamo che tutto parte dall'aver accolto una menzogna. Se noi andiamo a vedere come tante persone arrivano alla salvezza, tutto parte da un annunzio di Gesù. Allora, udito parlare di Gesù, questo è ciò che salva, questo è ciò che fa scattare la storia da una storia distruttiva a una storia costruttiva. Possiamo a questo punto chiederci: ma che cosa dice la Chiesa di Gesù? Ma perché sentir parlare di Gesù è ciò che ci guarisce, è ciò che ci rende bella la vita, ciò che sana dalle radici i nostri mali? La Chiesa nei primi secoli ha dovuto prendere possesso della bellezza della sua fede e l'ha formulata nel simbolo della fede. Ha fatto concili per dire qual era la sua fede. Quella fede che viveva doveva anche razionalizzarla, quella fede che era nella sua carne, la carne dei martiri, la carne di tanti santi, di comunità ecclesiali meravigliose, bisognava razionalizzarla. La Chiesa di Gesù dice delle cose ben precise, noi le diciamo nel credo, in ogni messa domenicale noi ricordiamo ciò che noi sappiamo di Gesù. Noi sappiamo alcune cose fondamentali, vanno ricordate, perché sono queste quelle che ci guariscono: che è l'unico benedetto figlio di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. E noi quindi iniziamo a parlare di Dio in questa forma. Non ne parliamo in maniera astratta. Dopo aver detto nel credo che è Padre, noi diciamo che Lui è in se stesso amore paterno e filiale, è relazione. E noi annunziamo non un Dio che è un'istanza etica, fredda, distante e che non ha niente a che vedere con la nostra grammatica esistenziale. No, la nostra grammatica esistenziale, il nostro modo di vivere in qualche maniera ricorda come Dio vive in se stesso, e Dio in se stesso è amore familiare, paterno, è relazione. La cosa che noi registriamo è che annunziamo non un Signore che è un mito pieno di non si sa quale prerogativa straordinaria, no, annunziamo un figlio, annunziamo una vita filiale, annunziamo qualcuno che è figlio ed è nostro Signore. Quanti signori abbiamo avuto nella nostra vita? Quei medici di cui si parla in questo Vangelo, che non ci hanno guarito per niente, a quanti signori possiamo dare la nostra vita? Ecco, c'è un Signore che ci insegna la vita dei figli, la vita di coloro che stanno in questo mondo con la percezione di essere amati, di essere guardati, curati da un Padre celeste. Noi annunziamo di questo uomo che è vero Dio e vero uomo. Noi annunziamo qualcuno che ha unito Dio e l'uomo in se stesso. Il tema più profondo della nostra infelicità è la solitudine, la scomunione. Questo uomo è comunione, è figlio, è nostro Signore, ma nello stesso tempo è vero Dio, vero uomo, che è la nostra meta, l'arrivare a essere uniti a Dio fino in fondo, realmente. E noi annunziamo attraverso l'incarnazione di nostro Signore che la nostra vita è destinata alla pienezza dell'esistenza divina. Diceva un grande padre della Chiesa, Sant'Ireneo di Lione, la carne è capace di Dio. Ecco, noi sappiamo che Maria, madre di Gesù, è madre di Dio, cioè la nostra carne in Maria ha avuto la possibilità di arrivare a questo contatto con Dio meraviglioso, e noi annunziamo la dignità della carne, la dignità meravigliosa dell'uomo che è destinato all'unione con Dio. E ancora di questo Signore, questo Gesù, noi lo annunziamo morto per i nostri peccati, morto per amore nostro, capace di amarci fino alla morte, uno sposo fedele che non ci molla, nemmeno quando lo uccidiamo, uno che mentre lo torturiamo prega per noi, uno che mentre lo crocifiggiamo dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ed è disceso agli inferi, è sceso giù nel buio della nostra esistenza. Noi da soli non ci possiamo tirar fuori dalla nostra infelicità, è venuto Lui a prenderci lì, nel punto più nero del nostro essere, il nulla. Questo figlio benedetto di Dio, vero uomo, incarnato nel grembo della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, è colui che è capace di scendere negli inferi del nostro essere, colui che sa amarci fino al nostro nulla, e da lì è risorto. Noi annunziamo la risurrezione di Cristo. Udir parlare di Gesù è udir parlare della vita che è opera di Dio e che è più forte della morte. E questo è il Signore, questo Signore risorto, questo Signore che risorge per perdonarci, risorge per la giustificazione, mostrando nel suo corpo che tutto il male che noi gli abbiamo dato ha trovato in Lui una risposta di amore, ha trovato in Lui una risposta di misericordia. Noi sappiamo che i nostri peccati sono perdonati perché il Signore Gesù è risorto ed è più forte del nostro peccato. E questo è il Signore che ascende alla destra del Padre. Lui arriva alla meta, quella meta verso cui stiamo camminando tutti. Il Padre in Lui ha resa possibile, Lui ha squarciato il muro che c'era fra noi e Dio. In Lui, che ha preso la nostra povertà, c'è la possibilità di entrare fino in fondo nella pienezza della vita, che è vivere a cospetto del Padre. Siede alla destra del Padre, è Lui il vero senso della vita, è Lui il vero potente, che non ha un potere che è secondo questo mondo, ma il potere in cielo e sulla terra, sa unire il cielo e la terra, cioè ha il potere di darci, di vivere le cose di questo mondo in unione con il cielo, e verrà Lui a giudicare i vivi e i morti. Noi che siamo tanto impauriti delle nostre povertà, dobbiamo ricordare che il giudice, cioè colui che ci valuterà, è colui che è morto per noi, è colui che ci guarda con benevolenza, è colui che è per noi. Ecco, queste cose per sommi capi, adesso velocissimamente, abbiamo ricordato per dire che cosa è che salva l'uomo. L'uomo è salvato dalla comunione con Dio, l'uomo è salvato dall'amore, l'uomo è salvato dall'amore che in Gesù Cristo si è reso presente e che la Chiesa proclama. Questa donna ha udito parlare di Gesù, ha sentito qualche cosa che logicamente nella redazione di questo testo per noi ascoltatori, ricettori di questa parola liturgica che è il Vangelo, ecco, noi sappiamo tutte queste cose, e queste cose sono il punto dove si sciolgono le nostre menzogne. Alla fin fine tutte le nostre menzogne stanno attorno alla sfiducia, alla disperazione, al disprezzo, al cercare la vita dove non c'è, al guardare il mondo come nemico ed estraneo. Questa vita da figli, questa missione di salvatore, questa unione con il cielo, questa avventura che passa per la croce, la morte, gli inferi, la risurrezione e la gloria, questa è la storia che ci salva, questo è ciò che ha illuminato tanti cristiani. Ecco, questa donna ha udito parlare di Gesù. Un po' per sommi capi, ripetiamo, abbiamo ricordato le cose essenziali che noi diciamo del Signore Gesù. Noi abbiamo bisogno di ricevere una parola. Molto spesso, quando la nostra vita si incarta, si incastra, si blocca, noi stiamo lì che cerchiamo di girare con i nostri pensieri, impazzendo e trovando male soluzioni deludenti. No, dobbiamo ricevere l'annuncio del Signore, dobbiamo metterci in ascolto, dobbiamo udire parlare di Gesù. Questa donna ha capito che se toccherà Gesù, se toccherà questa vita che sta passando, questa unione fra l'uomo e Dio che è Gesù, lei potrà guarire. E dice, se anche riuscirò solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. È interessante che il Vangelo di Luca, che riporta questo stesso testo, dà un particolare ulteriore. Questa donna tocca la frangia del mantello. È un aspetto del mantello di Gesù. Il mantello di Gesù aveva frange? Sì, era il mantello di un predicatore, di un rabbino. Secondo le leggi dell'Antico Testamento, riportate in più parti, principalmente per esempio nel capitolo 22 del libro dell'Esodo, versetto 12, noi sappiamo che gli israeliti osservanti dovevano portare dei nodi ai quattro angoli del loro mantello per ricordare il loro legame con il Signore, per guardare quel nodo e ricordare che c'era un'alleanza tra loro e il Signore, per non vagare con gli occhi qua e là appresso a inganni. Ecco, Gesù è l'alleato vero con Dio, è il suo figlio, è unito al Padre, ed è Gesù quello che sta in rapporto con Dio sempre. Ed ecco, questa donna cosa va a toccare? Questo mantello, questa estremità. A noi quello che più interessa è il fatto che toccare Gesù è il momento in cui lei guarisce. Le cose pur belle che abbiamo ricordato, che la Chiesa dice, a un dato momento devono essere concretizzate. Cioè il problema è, qui vediamo, che è passare dall'aver udito parlare al toccare. Dobbiamo passare da un senso a un altro, dall'udito al contatto, al tatto, che è il senso della relazione. Lei deve toccare Gesù. Non si può, non si potrà mai, non succederà mai che possiamo dare un sacramento per telefono o via internet. No, i sacramenti bisogna darli di persona, bisogna toccare. C'è sempre l'imposizione delle mani, c'è sempre qualche cosa di fisico. Il nostro corpo è sempre importantissimo. Ci si salva con il corpo. senza la carne non ci si salva, solamente con le idee non succede proprio niente. Noi abbiamo bisogno di toccare. In certo senso qui è un altro fulcro, appunto, dell'intero testo, il fatto che queste opere grandiose si fanno con Gesù di persona, avendo un rapporto diretto con lui. Questa donna tocca la frangia del mantello, l'estrema proprio propaggine. Bisogna toccare il corpo di Gesù, bisogna toccare i sacramenti, bisogna toccare le opere cristiane, bisogna venire a contatto con la Chiesa, che è il corpo di Gesù, che è il suo mantello e la sua estrema propaggine. Oggi dove possiamo toccarlo noi Gesù? Beh, chi tocca un cristiano tocca Gesù. In realtà chiunque è stato battezzato è stato immerso nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, è stato unto con il sacramento della confermazione per essere un consacrato a Dio, mangia il corpo di Cristo per essere il corpo di Cristo. Tutte queste cose che sono i sacramenti dell'iniziazione costituiscono la Chiesa corpo del Signore e costituiscono la tangibilità. Noi dobbiamo capire questa cosa. La guarigione che questa donna sperimenta è perché arriva ad un'esperienza concreta. Noi dobbiamo prendere e fare un piccolo esercizio, e questo, diciamo così, il punto un po' di arrivo di questa trasmissione: capire dove possiamo noi presentemente toccare il Signore. Forse lo possiamo toccare appunto nella assemblea cristiana che ci è dato di poter frequentare, lo tocchiamo nei sacramenti, sicuramente lo tocchiamo con la parola di Dio, sicuramente lo tocchiamo con la preghiera, sicuramente lo tocchiamo con le opere di misericordia, sicuramente lo tocchiamo e guariamo per mezzo della comunità cristiana, dello stare con i fratelli cristiani, nelle relazioni cristiane, nel perdono reciproco. Lo si tocca il Signore Gesù con tutta una serie di strumenti, piccoli e grandi, di grazie, nella preghiera, nella devozione, nella relazione, nella vita cristiana, nella storia dei santi, nella cultura cristiana che anche porta in sé il ricordo, l'aura, l'eco della potenza del Signore. Noi abbiamo bisogno quindi di capitalizzare la nostra esperienza del Signore Gesù sotto un punto di vista strettamente concreto. Bisogna toccare il Signore, bisogna toccarlo in prima persona singolare. Non bastano le catechesi, non bastano gli ascolti, che pure sono il primo movimento. Si parte dall'udire, bisogna arrivare al toccare. Allora noi dovremmo fare in prima persona singolare questi atti, dobbiamo farli regolarmente, e più li faremo più saremo contenti di farli, più li faremo bene più avremo gioia nel farli, e dovremo fare memoria dei nostri contatti con il Signore. Un bel esercizio sarebbe prendere e dire: bene, quando l'ho toccato il Signore nella mia vita? E tornare su quei fatti, tornare su quegli eventi, tornare su quegli atti, tornare su quelle pratiche. Se una cosa ci ha fatto toccare il Signore, torniamo a toccarla. Se una cosa ci fa toccare il Signore, stiamoci accanto. Dobbiamo disseminare la nostra vita di contatti diretti con il Signore. Noi sappiamo che è presente nel sacramento dell'Eucaristia, sta lì che ci attende per poter entrare in relazione con Lui, per poter dialogare con Lui. Sappiamo che siamo chiamati a un contatto stretto, come l'amata nel Cantico dei Cantici. Dobbiamo essere saggi e cercare lo sposo, cercare il nostro amato, colui che solo toccandolo guariamo, perché toccando lui noi tocchiamo l'amore, e quando tocchiamo l'amore siamo sanati, perché è l'amore che guarisce il profondo dell'essere umano.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Toccati dalla grazia. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla guarigione profonda. Seconda parte, il mantello.